Eccoci tornati qua in diretta. Siamo al secondo intervento della mattinata. Ora ci sarà con noi un giornalista freelance che ha vissuto 11 anni a Pechino e ora fa spola tra Italia e Cina per conti di varie testate giornalistiche. Ci senti?
Sono qui, ci sono, vi sento.
Ecco, io quest'oggi ti chiamo principalmente perché non abbiamo più avuto molti aggiornamenti dopo gli ultimi avvenimenti in Cina, qua sull'informazione di blackout. In particolare vorrei ricordare che alla fine dell'anno scorso ci sono state prima delle violente proteste in una grossa fabbrica di iPhone, la Foxtorn. Ora non mi ricordo benissimo, scusate, e subito dopo sono iniziate invece proteste chiamate giornalisti dei fogli bianchi che chiedevano un allentamento delle politiche zero Covid in Cina. La cosa a quanto pare è successa, non sono sinceramente riuscito a capire benissimo quanto effettivamente siano state allentate le misure e cosa abbiamo portato, e questa è sicuramente la prima domanda che ti faccio.
Beh, è cambiato completamente tutto, cioè la Cina ha mantenuto per sostanzialmente quasi 3 anni le cosiddette politiche di azzeramento dinamico, come la chiamano loro, cioè sostanzialmente quello che più o meno come anche in Italia era successo all'inizio del Covid, no? Quindi i confinamenti, i blocchi, le chiusure. Il distanziamento sociale con caratteristiche cinesi, nel senso che ci sono stati periodi in cui invece si avevano aperto all'interno della Cina, sto dicendo, cioè si poteva viaggiare all'interno della Cina, e però quando si verificava un focolaio, immediatamente, a prescindere che uno fosse vaccinato o no, veniva chiuso completamente tutta un'area, una comunità residenziale, piuttosto che addirittura una città. E questo è andato avanti per tutti questi anni di Covid. E che cosa è successo? È successo che poi quando è cambiata la natura del virus stesso, no? Quindi quando siamo passati sostanzialmente dalle prime varianti, la Delta, così che era molto letale, però non così infettiva come Omicron, e quindi quando è arrivato Omicron, molto infettivo ma meno letale, in Cina è sempre più è apparso abbastanza assurdo continuare con queste politiche, mentre tutto il resto del mondo aveva attuato invece delle politiche di convivenza con il virus. I cinesi invece sono andati avanti a dire che le loro politiche erano scientificamente motivate, fino a proprio il periodo di novembre di quest'anno, quando probabilmente, avendo sentore che ormai il virus si stava diffondendo, a prescindere da tutte queste politiche che avevano veramente portato al limite anche la capacità di sopportazione della popolazione, hanno cominciato a inserire delle misure graduali di apertura. 11 novembre, 20 nuove linee guida per alleggerire questa strategia di azzeramento dinamico. Per esempio, i contatti indiretti di un positivo non venivano più isolati, era possibile fare la quarantena a casa e non più nei centri, diciamo, deputati a raccogliere tutti i positivi. Insomma, la cosa era diventata insostenibile, hanno cominciato ad alleggerire. A quel punto, però, ci sono state queste proteste dovute essenzialmente, prima c'è stata un'insubordinazione di lavoratori migranti all'interno dei quartieri di Guangzhou, che proprio letteralmente erano stati chiusi dentro i loro quartieri con delle barriere, e dovuto hanno abbattuto queste barriere e hanno cominciato ad andarsene a spasso per la città, sotto il naso di tutti gli addetti alla sicurezza e i cosiddetti tapai, che sono quelle tute bianche che abbiamo visto anche nelle immagini provenienti dalla Cina.
Sì, direi abbastanza, come dire, abbastanza impattanti quelle immagini. Ho letto anche su un tuo articolo che dicevi che non riconosci finché non parla una persona, talmente tanto è avvolta in queste tute.
Sì, esattamente. Cioè, negli anni passati, tutte le volte che sono stato messo in quarantena, ritorno in Cina e così via, hai a che fare con queste persone che non sai, capisci, finché non parlano non capisci neanche se sono uomini e donne, per intenderci. Però detto questo, c'è stata prima questa insubordinazione dei lavoratori migranti e poi c'è stata la vicenda della Foxconn, che è un pochino più articolata, perché lì si uniscono questioni del lavoro a questioni legate al Covid. Cioè, cos'è sostanzialmente successo? La Foxconn, per intenderci, è la più grande fabbrica che produce iPhone al mondo, ok? 200.000 lavoratori in una specie di cittadella che è una fabbrica. E lì è successo che a fine ottobre c'è stato un focolaio. Allora hanno chiuso tutta questa enorme fabbrica con i lavoratori dentro e molti hanno cominciato a scavalcare e scappare per tornarsene a casa. A quel punto, e guardate che qui c'è proprio di mezzo la filiera globale, perché c'è stato iPhone, quindi Apple, quindi una multinazionale americana, che fa pressioni su Foxconn, una industria taiwanese, non della Cina continentale, che produce gli iPhone, la quale a sua volta fa pressioni sul governo locale cinese della Cina continentale per cercare di inventarsi qualcosa e fare in modo che la produzione di iPhone non venga abbattuta da questi problemi. Allora cosa succede? Che offrono dei salari maggiorati ai lavoratori per stare dentro la fabbrica, rinchiusi a lavorare, cercano di portare anche dei volontari a fare questa cosa. Il problema è che dopo un mese, casualmente, Foxconn si dimentica di pagare questi salari maggiorati. A quel punto questi lavoratori che sono stati chiusi dentro un mese a lavorare, separati dalle famiglie in condizioni difficili, letteralmente all'interno della fabbrica fanno questa protesta e si scontrano con la sicurezza. E insomma, lì succede un gran casino, tant'è che poi a un certo punto Foxconn dice no, ma ci siamo sbagliati, adesso vediamo i soldi e così via. Ma questo di nuovo acuisce tutti quei problemi che sono legati alla gestione rigida del Covid. Infine, il caso più clamoroso, pochi giorni dopo muoiono in un incendio a Urumqi, nello Xinjiang, 10 persone perché i soccorsi non sono riusciti ad arrivare in tempo proprio per via delle barriere anti-Covid intorno a questo stabile dove si trovavano. Da lì sono scoppiate tutte le proteste, la gente trasversali attraverso diverse fasce della popolazione, insomma non ne possiamo più. Allora le autorità cinesi hanno accelerato questo processo di apertura ed è successo proprio dall'oggi al domani, trovando una popolazione di 1.400.000.000 di persone che per 3 anni sono stati educati a starsene chiusi in casa, a fare attenzione, a vivere il Covid come una pestilenza terribile, di colpo lasciati andare in giro, insomma a fare tornare a una vita sostanzialmente normale.
Ecco, ma queste proteste hanno avuto effettivamente un loro effetto sul governo, cioè sul Partito Comunista Cinese?
No, forse, allora, diciamo che probabilmente hanno portato a un'accelerazione del processo di apertura, però il processo era già in corso.
Ecco, riguardo quest'ultima cosa, non so, mi è venuto in mente ora, non sono io l'esperto, però... se non sbaglio, andando proprio a vedere a chi avessero aperto le frontiere agli inizi di gennaio, avevo letto che erano aperte solamente a investitori stranieri, quindi nessun visto turistico, forse lavorativo, ma anche lì c'erano delle clausole particolari. Invece se tu intendevi andare in Cina per investire i tuoi soldi, ti spalancavano le porte.
Allora, i visti turistici in questo momento non vengono rilasciati per la Cina, ok? Da 3 anni a questa parte. Quello che è successo è che, allora, chi aveva un visto di lavoro, come il sottoscritto, come molti altri, anche negli anni precedenti poteva tornare in Cina, però dovevamo farci queste quarantene, io ne ho fatte 3, ok? Che variavano a seconda del periodo, a seconda delle decisioni delle autorità cinesi, in base alla gravità della situazione pandemica, queste quarantene duravano più o meno, io ne ho fatto uno di 15 giorni, una di 3 settimane e un'altra di 10 giorni. Dall'8 gennaio quello che è successo è che non c'è più questa quarantena, cioè se uno che ha già un visto di lavoro o un visto un visto di lavoro, visto business, insomma un visto di questo tipo, può tornare in Cina senza fare la quarantena, ma non sono ancora stati rilasciati visti turistici.
Ok, ma questa innovata apertura si può legare, come forse avevo letto in qualche blog, a un tentativo di ripresa economica da parte della Cina dopo il fermo del Covid?
Assolutamente sì, cioè la Cina, uno dei motivi per cui hanno allentato le misure interne e hanno aperto per ora soprattutto alle persone che hanno a che fare con lavoro, business e così via, è proprio dovuto al fatto che la Cina ha bisogno di ritornare all'interno, diciamo così, della filiera globale. La Cina ha bisogno di avere accesso ai mercati stranieri e al tempo stesso avere accesso alle risorse che vengono da fuori. E quindi i dati economici che hanno visto una Cina in fortissimo rallentamento dell'economia, ricordiamo che quest'anno non hanno raggiunto l'obiettivo che si erano dati, nel 2022 non hanno raggiunto gli obiettivi che si erano dati a inizio anno del 5,5% di crescita del PIL durante l'annata, e quindi hanno deciso che dovevano in qualche modo riaprire, ed è quello che stanno facendo adesso, perché pare proprio anche che ormai il picco dei contagi è stato raggiunto, la vita è tornata abbastanza alla normalità in tutte le città, e quindi si sta riprendendo la macchina economica cinese, anche se non è il Covid l'unico problema. Cioè, noi sappiamo che siamo in una fase di conflitti crescenti a livello internazionale, c'è sostanzialmente dal mio punto di vista una guerra non dichiarata degli Stati Uniti alla Cina, che ormai è iniziata da anni e che si è acuita ultimamente, e tutto questo ovviamente consiglia alla Cina di aprirsi sempre di più per evitare le ricadute di tutto questo.
Beh, se non sbaglio, proprio di recente ci sono stati degli avvenimenti sempre legati al conflittualissimo confine tra India e Cina, in cui, se non sbaglio, è intervenuta anche l'America. Peraltro l'America è intervenuta anche, leggevo stamani, con in una trattativa anti-cinese in Sri Lanka. E non so se ce ne puoi parlare, però trovo molto interessante la questione di quella che viene chiamata guerra dei chip, per cui ad esempio i Paesi Bassi, uniti appunto agli Stati Uniti e anche forse proprio proprio l'Unione Europea, stanno cercando di boicottare l'arrivo di chip in Russia, perché verrebbero usati per la guerra in Ucraina, e si parla proprio di una triangolazione con la Repubblica Popolare Cinese. Non so se ci sapresti dire qualcosa di più, perché trovo molto interessante questa questione dei chip, perché la Cina è dipendente comunque dall'estero e ha un piano di sviluppo tecnologico che nel 2029 dovrebbe portare alla completa indipendenza da questo punto di vista. Ma cosa vuole la Cina con questo sviluppo?
La Cina vuole raggiungere un livello di sviluppo economico pari a quello dei paesi più sviluppati. Non dimentichiamo che la Cina è un paese che è stato colonizzato, un paese che si è rialzato in piedi nel 1949, quando con l'avvento del Partito Comunista Cinese, e da allora ha cercato faticosamente di riportarsi a quello che pensa di essere, che pensa sia il suo ruolo, la sua posizione nel mondo. Non dimentichiamo che la Cina fino a 200 anni fa era comunque forse la maggiore potenza sul pianeta, prima che insomma si imponessero invece le potenze occidentali. È uno sviluppo che la Cina chiama pacifico, tant'è che negli ultimi 40 anni si sono assolutamente inseriti in quello che era il sistema globale disegnato dagli Stati Uniti d'America, cioè Cina e Stati Uniti erano complementari all'interno dei processi di globalizzazione, mettiamola così.
Beh sì, ad esempio lo sviluppo della rete, cioè il conflitto che c'era stato con lo sviluppo della rete 5G in Europa.
Non ho capito la domanda.
Se non ricordo male c'era stato un conflitto in Europa tra chi voleva che le tecnologie arrivassero dagli Stati Uniti e chi invece dall'Asia.
Sì, ma questo appartiene già alla fase successiva, cioè fino a pochi anni fa Stati Uniti e Cina erano completamente complementari, ok? Perché la Cina era diventata la fabbrica del mondo, dove tutto l'Occidente aveva esportato le sue produzioni sporche, aveva esternalizzato le sue produzioni sporche, producendo poi vendeva a noi i prodotti. I prodotti venivano comprati, gli Stati Uniti soprattutto, perché l'Europa è un po' diversa, si indebitavano la Cina a sua volta comprava il debito americano. Questo sistema ha funzionato per tantissimi anni. A un certo punto a rompere questo sistema sono stati gli statunitensi, che quando hanno visto che la Cina stava crescendo troppo hanno cominciato a temere di perdere il loro predominio a livello globale, e da lì sono cominciate tutte quelle politiche di cui poi sono strumentali anche tutta la retorica, la propaganda che c'è intorno, per cercare di mettere in un angolo la Cina. La Cina da parte sua all'inizio ha cercato di abbozzare, cioè ha cercato di dire ma no, sostanzialmente stanno scherzando. Però poi si è resa conto che questo non era così, e da allora anche loro hanno cominciato una campagna di propaganda, di retorica anti-statunitense, anti-occidentale in generale, che sta insomma allontanando sempre di più da un punto di vista politico la Cina da quello che è il nord globale, e cioè quel pezzetto di mondo minoritario costituito da Stati Uniti, Nord America, Europa occidentale. E quindi noi adesso ci troviamo in questa nuova fase in cui Cina e Stati Uniti non sono più complementari, ma sono dei, come dicono gli americani, dei competitor, e ognuno sta cercando di raccogliere attorno a sé propri alleati, o per meglio dire vassalli. Questo in particolar modo mi sembra che lo stia facendo gli Stati Uniti con l'Europa, mentre la Cina sta guardando per esempio molto al sud globale, ponendosi un po' nella posizione di portavoce, primus inter pares, paese anch'esso colonizzato che adesso si fa capofila dei paesi del sud globale che cercano di emergere contro questo predominio dei soliti noti del nord, ricco e così via. Insomma, è tutto un discorso retorico di opposte propagande, in cui è rientrata anche tutta la vicenda del Covid, e in cui sta rientrando anche la guerra in Ucraina e insomma tutte quelle che sono i grandi dossier a livello internazionale.
Parlando di colonizzazione pacifica, mi viene da pensare alla Belt and Road ad esempio.
Quindi non è colonizzazione pacifica, loro la chiamano crescita pacifica e sviluppo pacifico. La Belt and Road, sì, la nuova via della seta è stato forse il primo progetto veramente politico, proposto dalla Cina, nella fattispecie da Xi Jinping al suo avvento, è del 2013 i primi accenni, il lancio della Belt and Road. Ed è stato il primo processo proposta politica della Cina al mondo. La Cina è sempre stato un paese abbastanza chiuso in sé, già un universo a sé stante, quindi non è mai stato tanto espansivo come invece per esempio gli Stati Uniti o altri tipi di impero mercantilisti come precedentemente la Gran Bretagna e così via. La Cina ha fatto questa proposta, dice: beh, sostanzialmente, se facciamo una grande rete di interconnessione a livello eurasiatico, ma poi che si estende anche per i mari in tutto il mondo, perché alla voce Belt and Road va un po' tutto, cioè anche infrastrutture che costruiscono in Argentina, loro la mettono sotto il cappello della Belt and Road, ok? Quindi non è molto chiaro cosa sia, è però questo grande progetto di infrastrutture a livello globale che la Cina propone al mondo, perché sostanzialmente la filosofia che c'è dietro, molto materialista, molto cinese, che più o meno ha funzionato anche a casa loro, è: se diventiamo tutti interconnessi, diventiamo tutti ricchi, non ci saranno più motivi per farci la guerra, perché tutti saremo legati da interessi così stretti che nessuno vuole andare a far la guerra a qualcun altro. Direi che della Belt and Road se ne parla sempre meno, anche se sta andando avanti, perché ovviamente è diventato anche quello oggetto di conflitto politico. Quindi si dice: ah, i cinesi stanno incastrando tutti gli altri con la trappola del debito. Beh, insomma, detto dall'Occidente, questo fa sostanzialmente ridere. La Cina sta esportando il proprio modello. Non è vero, la politica estera cinese è tutta improntata sul fatto che voi a casa vostra fate quello che volete, siate chi volete, tant'è vero che si sono messi a fare affari anche con i talebani in Afghanistan. L'importante è che non ci si pesti i piedi a vicenda e che sia garantito un certo livello di sicurezza nel fare questa rete di interconnessione. Tant'è vero che perché la Cina è sempre un po' titubante adesso a occuparsi, cioè dopo che gli americani sono stati sconfitti e se ne sono andati in Afghanistan, è così preoccupata la Cina di subentrare, ma perché non è un luogo assolutamente sicuro e quindi hanno il terrore che possa succedere qualcosa, tipo che muoiano dei cinesi, e quindi con tutta una serie di conseguenze all'interno della Cina, di destabilizzazione interna e così via. Idem con il Pakistan, c'è questo corridoio Cina-Pakistan che vogliono costruire e che altro vertice nel porto di Gwadar in Pakistan, dove poi dovrebbero arrivare gli idrocarburi, le fonti energetiche dal Medio Oriente senza passare per il mare, quindi dove la Cina si sente più vulnerabile. Beh, però anche lì stanno andando coi piedi di piombo, perché sono zone non stabili da un punto di vista politico, ci sono stati degli attentati che hanno colpito anche dei cinesi e così via. Quindi la Cina è sempre un po', no? Cerca di fare questa rete di infrastrutture, di proiettarsi all'esterno, ma sempre un po' con freno a mano tirato, perché ha paura che questo possa essere anche destabilizzante. Diciamo un passo avanti, due indietro, o due avanti e uno indietro.
Sì, la questione pakistana peraltro l'avevamo trattata qualche mese fa, proprio, cioè la questione tra Pakistan e Cina, proprio qua ai microfoni di Blackout, e purtroppo siamo vicini alla chiusura perché abbiamo un altro intervento, però volevo chiederti una cosa che sta un po', quindi, spopolando sui canali di informazione ultimamente, ovvero lo spopolamento della Cina e come questo potrebbe influire sulle sue politiche espansionistiche.
Dunque, il calo demografico della Cina è un fatto epocale, perché quest'anno, sempre nel 2022, ma i dati sono usciti pochi giorni fa, per la prima volta dal 1961 la Cina ha registrato un calo della popolazione invece di un aumento. Cioè, già da anni c'era stato il calo delle nascite, però per la prima volta l'anno scorso c'è stato più morti che nati, e quindi c'è stato un calo della popolazione. Questo processo è per lo più irreversibile. Io non sono un demografo, però tutte le interviste che ho fatto, tutti quelli con cui ho parlato e le cose che ho letto dicono più o meno che è così. Quindi la Cina diminuirà la propria popolazione. Ora sta a vedere se questo è veramente un problema oppure se è tale, cioè se così è percepito dai cinesi, che sono sempre stati abituati ad uno sviluppo basato sulla cosiddetta rendita demografica, cioè sostanzialmente negli ultimi 40 anni perché la Cina si è sviluppata? Perché aveva un esercito industriale di riserva a disposizione di giovani lavoratori che poteva permettere di mantenere i salari relativamente bassi, anche se sono cresciuti i salari cinesi in proporzione. Da noi sono calati, mentre da loro sono cresciuti negli ultimi 40 anni. Certo che partivano da un livello così basso che queste crescite sono state relative e c'è stata anche una enorme crescita della diseguaglianza sociale. E quindi loro sono sempre stati abituati ad avere uno sviluppo basato sulla rendita, cosiddetta rendita demografica. Adesso sono un po' intimoriti, anche perché un paese che cambia demograficamente, che diventa un paese vecchio, come siamo noi, come è il Giappone soprattutto, diventa un paese dove cambiano completamente proprio tutti gli aspetti, anche economici, e cioè bisognerà pensare a un welfare, bisogna pensare alle pensioni, bisognerà pensare al sistema sanitario nazionale che sia universale e per lo più gratuito. E tutto questo ancora non c'è in Cina, perché è un paese da appunto 1.400.000.000 di persone, dove ovviamente fare un sistema pensionistico unico e fare un sistema sanitario unico è veramente un casino, cioè è molto difficile, sono anni che ci provano e non sanno bene come fare.
Ecco, solo perdona la fretta, ma per chiudere ti volevo chiedere cosa pensavi appunto, cosa secondo te potrebbe essere lo sviluppo, cioè cosa succederà tra poco o nel prossimo periodo in Cina?
Loro puntano su tutto sulla tecnologia e le produzioni ad alto valore aggiunto, non vogliono più produrre carabattole per il resto del mondo, vogliono produrre prodotti di alto livello. Ed è su questo che gli americani gli stanno facendo la guerra. Cioè gli americani quello che stanno cercando di fare è di tarpare le ali allo sviluppo tecnologico cinese per mantenere il proprio predominio globale. E la Cina allora sta cercando comunque di ottenerlo, è lì che il conflitto si ingenera, anche sempre più rendendosi conto che però non verrà più aiutata da un rapporto economico con gli Stati Uniti d'America, dovrà sempre più fare da sola.